Il Triangolo Sì è il terzo e ultimo volume della trilogia che l'IMES ha dedicato all'Italia. Dopo aver esplorato le novità alla nostra frontiera meridionale, l'Italia al fronte del caos, dopo aver cercato di capire il significato più ampio dell'avvento di Draghi alla presidenza del Consiglio, a che ci serve Draghi, ecco il Triangolo Sì. Il Triangolo è lo spazio che contiene un sistema basato su Germania, Francia e Italia, che è il sistema entro il quale l'Italia si gioca tutto. Ci giochiamo tutto e ci giochiamo tutto in tempi piuttosto brevi, perché a seconda di come porteremo o non porteremo a casa i soldi o parte dei soldi del cosiddetto Recovery Fund, si deciderà della stessa esistenza del nostro paese o quantomeno del modo in cui esistiamo. Se l'operazione Draghi, come è stata chiamata in senso più sistemico, dovesse portare come effetto quello di una riconquista di credibilità dell'Italia sui mercati finanziari internazionali, nel contesto euroatlantico e così via, allora potremmo dire di avere di fronte a noi un certo tipo di futuro più o meno augurabile. Se invece non dovesse accadere, se dovessimo fallire, se l'Italia andasse a gambe 48, a quel punto la scelta spetterebbe agli altri, e quando dico gli altri intendo soprattutto tedeschi e francesi, se cioè cercare di tenerci in qualche modo a galla oppure lasciarci andare, mollare gli ormeggi, saccheggiare quello che c'è ancora molto per la verità nel nostro paese e sostanzialmente sigillare le Alpi, dividerci dal resto dell'Europa e del mondo più o meno ordinato e benestante. Questa è la posta in gioco, una posta in gioco evidentemente decisiva. Il risultato lo conosceremo a grandi linee già verso la fine dell'anno, e quindi il senso di urgenza che anche questo tipo di analisi in tre parti abbiamo voluto trasmettere ai nostri lettori mi pare piuttosto giustificato. Come ovvio, questo spazio in cui ci muoviamo, appunto quello contenuto nel triangolo Italia-Francia-Germania, è uno spazio estremamente diseguale, proprio per le ragioni che citavo in maniera corsiva prima, cioè la nostra debolezza strutturale e l'urgenza di salvarci in tempi rapidi. Francia e Germania hanno un ben diverso tipo di strutturazione statale, quello che è un po' il nostro difetto fondativo, cioè la scarsa efficienza e quindi la scarsa legittimazione dello Stato. E uno dei motivi per cui il giocare attivamente una nostra partita nell'ambito dei rapporti con Berlino e con Parigi è utile è proprio quello che ci allena o dovrebbe allenarci a usare delle istituzioni che possono funzionare, perché se le nostre istituzioni non funzionano, semplicemente i soldi del cosiddetto Recovery Fund ce li sogniamo e a quel punto avremo degli incubi ad occhi aperti su cui è meglio non soffermarsi. Dicevo triangolo scaleno, che disegna anche una realtà geopolitica a mio avviso molto profonda per radici storiche, che è quella dell'Europa occidentale. Noi ci siamo abituati a considerare l'est e l'ovest europeo come categorie pertinenti alla guerra fredda, credo di no, credo che queste categorie in realtà affondino in dei sostrati storici e culturali molto profondi, addirittura all'età romana, in particolare a quelle scelte che i romani, in particolare da Giulio Cesare in avanti, soprattutto nel primo secolo dopo Cristo, compirono selezionando due qualità di germani, definizione tipicamente romana. I germani non esistevano ovviamente in natura, né si chiamavano così, ma Giulio Cesare li bollò in questo modo e distinse una parte di tribù germaniche, quelle sostanzialmente lungo la sponda sinistra del Reno, da quelle che invece erano sulla sponda destra, nello spazio tra il Reno e l'Elba istituì una sorta di zona intermedia, e da quel momento in quell'area, attraverso vari passaggi storici che non sto qui a riepilogare, si è creato un sostrato romano-germanico con una forte radice cristianizzante che è la radice, la base, il sale direi di quella che poi nel tempo diventerà l'Europa occidentale, ben distinta dalla parte invece, chiamiamola a est dell'Elba, fino alle pianure sarmatiche, fino alla Russia, che ha delle caratteristiche naturalmente anche lì diversificate, ma fondamentalmente diverse rispetto all'Europa occidentale. E quindi la divisione dell'Europa durante la Guerra Fredda non fu casuale, così come certamente non fu casuale la famosa battuta, che poi non era una battuta, di Rumsfeld, il ministro della difesa americano dell'epoca, che durante le scelte decisive su chi schierare contro gli avversari nella guerra al terrorismo stabilì appunto una bipartizione secca dell'Europa tra la nuova e la vecchia, la nuova essendo l'Europa dell'Est, per usare le categorie che ho usato adesso, la vecchia essendo noi euro-occidentali. Per l'Italia quindi questo campo ha dei vantaggi, nel senso che più o meno ci conosciamo, ci capiamo, specialmente con i francesi, con i tedeschi forse un po' meno, ma in ogni caso abbiamo una frequentazione piuttosto strutturata che ci permette quantomeno di sapere che cosa vogliamo gli uni dagli altri. La partita che ci stiamo giocando in questa fase ha una evidente, apparente sostanza economico-finanziaria, certamente, ma al fondo c'è una radice geopolitica e direi anche istituzionale, e cioè noi falliremo oppure riusciremo a seconda di come riusciremo ad inventarci delle strutture statuali più o meno funzionanti nei prossimi mesi che ci permettano di spendere quello che l'Europa ci ha promesso. Ci ha promesso un sacco di soldi, più di 200 miliardi, ma questa è una somma assolutamente virtuale che dovremo guadagnarci sapendo spendere quello che il nostro Stato storicamente, specialmente nei rapporti con l'Europa, specialmente rispetto ai fondi di coesione europea, non ha mai davvero saputo fare, per un sistema di veti incrociati, di inefficienze e così via. Quindi questa è un'occasione da non perdere. All'interno di questo triangolo c'è un rapporto più specifico che riguarda l'allineamento oggi di fatto tra Italia e Francia. Allineamento che proprio profitta di questa necessità italiana di accedere ai fondi europei per trovare alcune similitudini, alcune affinità di interesse. La vera partita che si sta giocando adesso nell'ambito dell'Eurozona riguarda il post-Covid-19. E cioè, una volta sedata questa emergenza sanitaria, torniamo al passato, cioè torniamo fondamentalmente al patto di stabilità e crescita, che per noi italiani significa instabilità e decrescita, oppure si mantiene, magari ritoccandolo, il sistema di emergenza messo in atto nell'ultimo anno, quando appunto i tedeschi hanno deciso di rovesciare in buona parte la loro filosofia economico-monetaria e di accettare l'idea che l'Italia debba essere salvata, il che vuol dire anche in parte almeno una sorta di europeizzazione del nostro debito, che poi in termini pratici vuol dire germanizzazione. Un sacrificio, tra virgolette, che la Germania non ha compiuto perché gli stiamo simpatici, ma perché è nel proprio interesse. La Germania non ha nessun interesse in generale a che l'Europa vada a gambe all'aria, perché il modo molto brillante, devo dire, con cui i tedeschi hanno imparato a difendere i propri interessi nazionali senza nominarli è quello di vestirli con i colori giallo-blu e con le stelle dell'Europa. E questo sistema, bene o male, ha funzionato e continua a funzionare fino ad ora. L'altra ragione più strutturale riguarda la nostra interdipendenza economica, o meglio l'interdipendenza economica del nostro nord e in parte anche di qualche porzione di centro Italia con la Germania, nel senso che il nostro sistema industriale, la nostra manifattura è largamente pertinente alla catena del valore tedesco, e quindi quando dovesse andare a gambe all'aria l'Italia, quindi il nord Italia con tutto il resto del paese, beh, a quel punto è evidente che il danno sugli industriali, sull'economia tedesca sarebbe fortissimo, e questo spiega anche le pressioni che ci sono state nei confronti del governo tedesco perché accedesse a questo sacrificio. Come dicevo, la battaglia è aperta, a mio avviso si risolverà in un modo o nell'altro in autunno, nel tardo autunno, quando capiremo se questo Stato con uno scatto di reni riuscirà a improvvisarsi capace di spendere possibilmente in modo abbastanza sensato, oppure se, come la deriva tra virgolette naturale delle nostre istituzioni lascerebbe pensare, ci sveleremmo agli occhi di chi ha voluto salvarci, ripeto, non per i nostri begli occhi ma per i propri legittimi interessi, come i soliti fraudolenti italiani che parlano e poi non combinano nulla, oppure qualcosa anche di peggio. In questo ambito di ragionamento una particolare importanza ovviamente giocano anche gli Stati Uniti d'America. Il percorso che abbiamo descritto in questi tre fascicoli di Limes dedicati al nostro paese è anche un percorso di conversione, tra virgolette, piuttosto paradossale, di un paese che 2 anni fa sembrava disposto a cadere nelle braccia della Cina e delle sue mirabolanti promesse di investimenti nel nostro paese, infrastrutture, porti, reti e quant'altro, e poi nel giro di pochi mesi, dopo aver firmato una sorta di atto di sottomissione nei confronti dell'imperatore cinese, accolto qui appunto come tale, ha deciso di cambiare, di tagliare i ponti e di accedere a quello che è il suo posto, che ci siamo in qualche modo stabilizzato a ritenere naturale, che è appunto il posto nell'insieme euroatlantico, nell'insieme a guida americana. In qualche modo Draghi simboleggia anche nella sua figura, oltre che nel sistema di relazioni che rappresenta, questa svolta. Questo non significa ovviamente che le nostre relazioni con la Cina e soprattutto le influenze cinesi nel nostro paese siano svanite, significa però che la postura che il nostro governo e i nostri apparati hanno assunto recentemente nei confronti della Cina, anche per esempio a livello di servizi segreti, sono cambiate, sono diverse e in qualche modo si è tornati al passato. Nell'ambito di questo volume vorrei segnalare poi una piccola chicca editoriale, che è la pubblicazione per la prima volta al mondo del testo integrale dell'Impero Latino di Alexandre Kojève, una figura straordinaria, anche un po' paradossale, di filosofo, uomo di apparato, influencer si direbbe adesso con un termine detestabile, ma per capirci, che negli anni dell'immediato dopoguerra e poi ancora fino ai tardi anni 60 ha avuto un ruolo essenziale negli apparati francesi, nel sistema istituzionale francese, e che nel 1945 elaborò appunto questo testo che pubblichiamo per la volta integralmente con una prefazione di Marco Filoni, che voleva essere quasi una specie di divertissement geopolitico, ma che indicava una strada che aveva un grande passato e in qualche misura anche un futuro o quantomeno un presente, e cioè l'idea francese di riequilibrare la sfera di influenza tedesca nel centro e nell'est dell'Europa, la famosa barra famigerata Mitteleuropa, con una sfera di influenza mediterranea francese, che è un po' l'ossessione parigina e che riemerge in maniera direi regolare ogni volta che i francesi sentono troppo grave lo sbilanciamento dei rapporti di forza in quella finta coppia che formano con i tedeschi e che è un po' il basso continuo che regola le danze europeiste. Ecco, in questa fase la Francia vede i propri interessi particolarmente divergenti rispetto a quelli tedeschi, e quindi il ricordare anche attraverso questo documento storico le radici profonde e naturalmente anche i retropensieri geopolitici che stanno dietro l'idea dell'Impero Latino, o come si direbbe oggi della Pax Mediterranea, per usare un termine di Macron che a quelle idee di Kojève qualcosa deve, questa idea appunto di riequilibrare a sud quel che si è perso a est, credo che debba essere presente in qualsiasi tipo di ragionamento noi svolgiamo all'interno di questo triangolo e in particolare nel rapporto con la Francia. Un caro saluto agli amici di Genova, con cui ci vedremo a novembre, ma nel frattempo, come vedete, anche attraverso la virtualità a distanza, ci teniamo a mantenere un rapporto affettuoso, costante e speriamo anche proficuo.